redigeva lì una relazione di servizio con annotati i fatti principali e poi il verbale d'arresto sarebbe stato redatto successivamente a Bolzaneto formalmente sulla base della relazione di servizio redatta dall'operante che aveva eseguito l'arresto. Quindi sostanzialmente questo era il piano, per cui a Bolzaneto sostanzialmente l'idea era quella che non a portare gli arrestati non sarebbe stato lo stesso agente che aveva proceduto all'arresto, bensì altri suoi colleghi, perché gli agenti che avevano proceduto all'arresto erano impegnati nelle operazioni di ordine pubblico e lì dovevano restare.
Lei dove stava, dottore? Dove stava lei logisticamente?
Logisticamente io ho alloggiato per alcune notti al Jolly Marina, poi mi hanno trovato il colonnello che si occupava dell'ufficio dei passi, che era un colonnello del 18 corpo di agenti di custodia, e mi trovò un posto sulla Mistral e alloggiai sulla Mistral. Devo dire, una bella cabina sulla Mistral, proprio quella di fronte a...
No, ma dico, la sua attività, diciamo, aveva un...
Però ecco, la mia base operativa era a Bolzaneto, a Ponte Decimo. Scuso dell'lapsus, non abbastanza freudiano.
Chiedo di essere
oltre la mia colpevolezza. La mia base operativa era a Ponte Decimo, dove era stata istituita sostanzialmente una, dove c'era la mia segreteria, dove c'erano la centrale radio che era fondamentale a fine di assicurare tutto il collegamento e dove c'era praticamente accasermato la gran parte del personale impegnato lì inoltre a Bolzaneto era la sede economica sostanzialmente, il punto fondamentale era quello, perché i problemi principali erano riuscire a coprire le spese del bilancio.
Bolzaneto o San Giuliano?
Sto parlando di Ponte Decimo.
Ponte Decimo.
Sono di Ponte Decimo, presso il carcere di Ponte Decimo avevamo praticamente la nostra la base logistica operativa, diciamo il mio posto di riferimento era Ponte Decimo, dove soprattutto c'era il dottor Comparoni, che era il direttore di Ponte Decimo, che era il responsabile economico della vicenda, perché il provveditorato si era in qualche modo tirato fuori, quindi invece di fare come avremmo dovuto fare tutte queste operazioni su provveditorato, c'era anche un problema di carattere tecnico non indifferente, cioè il problema di carattere tecnico del provveditorato era il fatto che il sabato e la domenica in quegli uffici lì spegnevano l'aria condizionata e in quel palazzo di vetro senza aria condizionata era effettivamente impossibile starci. Quindi mi ricordo che il sabato provammo a salire un attimo il provveditorato, ma fu una cosa dove siamo dovuti scappare perché non si poteva stare. E quindi la base operativa, diciamo che era alloggiavo lì e la base operativa nostra era a Ponte Decimo.
Vuole completare l'iter che dovevano fare gli arrestati, visto che l'aveva già iniziato?
Di Bolzaneto, gli arrestati di San Giuliano dovevano essere, sono molto semplicemente portati dai carabinieri lì, redatto il verbale d'arresto, immatricolati, perquisiti, sottoposto a una visita medica. La finalità di questa visita medica, si badi bene, era semplicemente di capire se si fossero soggetti che potessero abili alla traduzione, sostanzialmente idonei ad essere tradotti. Questo era lo scopo originario. Poi le cose cambiarono via via in corso d'opera, adesso vi dico come.
E poi su quello le devo fare alcune domande, quindi sì, sulla visita medica. Sulla visita. Se vuole concludere l'iter...
Per quanto riguarda Bolzaneto invece... l'iter era sostanzialmente lo stesso, se non che c'era questo doppio passaggio con la redazione del verbale direttamente a Bolzaneto, il verbale d'arresto a Bolzaneto, quindi consegna degli arrestati alla polizia dei penitenziari immatricolati e dirottati verso case circondariali. Mi pare, se non vado errato, che avevo individuato, che erano state individuate delle case circondariali di preferenzialmente di pertinenza di San Giuliano e altre di Bolzaneto, proprio per non creare quello... affollamento delle matricole che poteva creare problemi, perché magari immatricolavano con un certo numero un soggetto a San Giuliano e con lo stesso numero immatricolavano un soggetto a Bolzaneto.
Dopo l'immatricolazione dove stavano i detenuti? Dopo l'immatricolazione cosa accadeva?
Quello che era previsto che dopo l'immatricolazione il detenuto venisse messo sul pullman e tradotto alla casa circondariale. Questo era quello che era stato previsto da ALA e non da me. E devo dire che a San Giuliano tutto sommato è andato proprio così. A Bolzaneto le cose probabilmente sono andate, ma devo dire solo per un gruppo di arrestati oltre a quelli della Diaz, sono andate in maniera diversa.
E quindi diciamo come a Bolzaneto come sono con che modalità sono stati tradotti? Le chiedo anche un'illustrazione dei mezzi che vennero usati per le traduzioni.
Da premettere una cosa importante, cioè io non ero il responsabile delle traduzioni. responsabile delle traduzioni era il generale Ricci, non ero io il responsabile delle traduzioni. Tant'è vero che nel provvedimento di nomina di Mancuso, Ricci non è, e Ricci e Battiello sono espressamente menzionati, dove, e si dice che devono collaborare con me, non ero superiore gerarchico di due generali. Del 18 corpo degli agenti.
Allora chiedo che venga mostrato al TAS il documento 4.30, che è l'organigramma che lei ha redatto, se ci vuole illustrare tutte le persone che erano delegate ai vari incarichi che lei ha individuato per i vari incarichi.
Ve lo dico.
Aspetti che c'è il documento.
Adesso non è io ho individuato, personalmente ho individuato
4.30. Lei ha, oltre al piano operativo, ha lì una nota del 9 luglio, che è quello dell'ordine di servizio generale, o cosiddetto sì. Circolare, le dico anche com'è rubricata.
Sì, questo è un altro ordine di servizio che faccio, non lo ricordo, che l'ho fatto a Ponte Decimo questo. È un, no.
9 luglio 2001 questo, no, il documento 4.28.
C'è il protocollo informatico, quindi l'ho fatto sicuramente da Roma. È un ordine di servizio, sì, in cui sostanzialmente rappresentavo niente di particolare, ma rappresentavo sostanzialmente che cosa bisognava fare, ma erano un richiamo rapido a quelli che erano i compiti e i doveri dei direttori.
Sì, però ci sono anche vedo dei richiami alla visita medica, vuole illustrarlo un attimo questo suo documento 9 luglio 2001.
Relativamente alla visita medica di primo ingresso, che sarà eseguita nella maggior parte dei casi presso i presidi sanitari istituiti ad hoc a Forte San Giuliano e a Bolzaneto, si confida che i sanitari in servizio effettuino, sì, oltre alla completa compilazione del diario, quindi una medica, sì. Allora spiego un attimo che cosa era successo. Sostanzialmente era successo questo, che quando noi istituiamo queste infermerie, abbiamo avuto problemi enormi a reperire il materiale, ma lasciamo stare tutti questi discorsi che sono collegati alla mia più o meno perizia. Quando le forze di polizia ci rappresentano, a meglio, fu sempre il dottor Toccafondi che mi disse: dottore, però può capitare che quando arrivano qua gli arrestati, se li tiene tanto la polizia, questi qua stiano male, che ne dice, ci gli diamo un'occhiata noi? Per cui a mero titolo di cortesia, gli agenti, i medici dell'amministrazione penitenziaria si era deciso che provvedessero a una visita cosiddetta, tra virgolette, di triage, cioè al fine di verificare se c'era qualche, come si dice in gergo, codice rosso, cosa che è avvenuta a due o tre casi, quindi soggetti che era opportuno che non restassero nemmeno a disposizione delle forze di polizia, e sono soggetti che poi mi pare che sono stati registrati come non immatricolabili nei reparti detentivi o qualcosa del genere. Questo per quanto riguarda conseguentemente nel momento in cui si decise che questo, diciamo, impiego un pochino massiccio della visita medica, dice, è inutile che facciamo visite mediche prima e dopo, facciamone una fatta bene all'inizio e poi se ne farà un'altra, ovviamente di routine, all'interno del carcere. In cui formalmente la visita medica di primo ingresso, come l'immatricolazione, venne fatta presso i siti penitenziari di Bolzaneto e Forte San Giuliano. Quindi questo lo possiamo chiarire sicuramente. In quella nota non posso far altro che riscontrarne il mancato adempimento, un'altra delle mie disposizioni che non è stata adempiuta, ma è l'unica prova.
Mi è constatato il mancato adempimento.
Sì, ma no, anche in questo caso ho omesso di vigilare, ovviamente. Il fatto che
Quindi lei ebbe modo di constatare il mancato adempimento di questa sua prescrizione sulla visita medica che...
No, sulla visita medica di primo ingresso, non ho finito. La visita medica di primo ingresso, per quel che mi risulta, è stata fatta per tutti gli arrestati ed è stata fatta, per quel che mi risulta, adeguatamente.
Ecco, l'inadempimento a cosa si riferisce?
L'inadempimento si riferisce al fatto che io in questa circolare avevo rappresentato ai medici l'opportunità di segnalare la causa delle lesioni e la compatibilità delle lesioni riscontrate con quanto asserito dall'arrestato. Devo dire che lì rappresentavo anche un prudente apprezzamento, se non ricordo male, sostanzialmente dicendogli: cercate di limitarvi ai soggetti realmente bisognevoli di cure in relazione a quella che era all'epoca la problematica dei posti detentivi. Quindi mi pare che
sul referto aveva dato qualche indicazione?
Sul referto aveva dato le indicazioni di legge, sostanzialmente bisognava in quell'occasione bisognava oltre alla completa e corretta compilazione del diario clinico, una meticolosa anamnesi corredando la di osservazioni e proposte soprattutto per quanto riguarda eventuali lesioni riscontrate, esprimendo giudizio di compatibilità o meno delle stesse con l'affermazione del soggetto arrestato. Devo dire che questa nota era diretta ai coordinatori sanitari di Forte San Giuliano, e che erano in paramenta, mi pare, a Forte San Giuliano e Toccafondi a Bolzaneto. E per quanto poi ho riscontrato ad esito, quando poi ho avuto gli atti, quando mi sono occupato della relativa ispezione, ho visto che purtroppo in molti casi, se non nella quasi totalità, non era stata adempiuta questa disposizione.
Ecco, ha detto che sul referto va dato le indicazioni di legge, quindi.
Chiaro che non posso, cioè, stiamo parlando, quando noi parliamo di delle persone da me delegate, anche se la delega non è stata evidentemente sufficiente, delle persone da me delegate, stiamo parlando di coordinatori, dirigenti medici sanitari, cioè il più alto livello che c'era nella scala medica, di ispettori superiori di polizia penitenziaria, cioè il più alto livello che c'era all'interno della polizia penitenziaria. Non c'erano generali della polizia penitenziaria né dirigenti, il ruolo dirigenziale è stato istituito successivamente, era stato istituito ma ancora non operativo. Quindi quando parliamo di un ispettore superiore, per esempio alla polizia penitenziaria, parliamo di uno che comanda più uomini, all'epoca comanda più uomini di quanto ne comanda qualche generale dei carabinieri, per avere un'idea, perché il comandante di San Vittore, che ha a disposizione 1300 unità, ne comanda più di quanto ne comanda un comandante di una regione piccola, regione carabinieri piccola. Quindi quando parliamo di ispettori parliamo parlando dei massimi livelli, persona a cui conseguentemente non era sicuramente necessario dire o indicare quali erano i loro compiti e quali erano i loro doveri. Io in questa l'ho fatta anche questa nota, mi ricordo di aver, mi ero posto il problema che poiché potevano arrivare arrestati di notte, poiché potevano non esserci dentifrici, spazzolini, strumenti adatti per la cura della persona, per rappresentare sostanzialmente ai direttori: preparatevi prima, la vera no, il significato di questa nota era preparatevi, non rimanete impreparati di fronte a quella che può essere un'emergenza, perché non sapevamo quello che poteva.
Il documento 4.30, se voi ci vuole illustrare allora l'organigramma e le persone che erano deputate ai vari servizi per il sito di Bolzaneto, quello che l'aveva individuato per il sito.
Questo documento però sicuramente l'ho redatto dopo io, il G8.
Però se ci vuole, sì, perché se ci vuole dire comunque chi erano i responsabili da lei individuati per i vari settori.
Sì, la sala operativa, che era sostanzialmente l'ufficio di coordinamento, era istituito presso la caserma degli agenti della casa circondariale di Ponte Decimo, che era, diciamo, la mia sala operativa, il mio posto di, tra virgolette, di comando. C'era il dottor Luca Sardella, che era un direttore C1, che era il, diciamo, un direttore di istituto penitenziario, che era con un ispettore di polizia penitenziaria e due agenti per turno. La segreteria organizzativa, che erano due ispettori in servizio permanente, che erano i miei collaboratori dell'ufficio ispettorato, l'ispettore Rocco e l'ispettore Dosone. Il dottor Libero Corrugero, che è il direttore di area amministrativo contabile, che avevano individuato altri, devo dire la verità, poi l'avevo nominato io, perché in buoni rapporti, perché era quello col dottor Comparoni, quindi bisognava anche avere, stare attenti un po' a quelli che erano poi le relazioni interne a lei. Poi c'era un ufficio servizi per quanto riguarda la polizia penitenziaria, non so chi fosse l'ispettore responsabile, i due agenti, non me li ricordo. A Bolzaneto avevamo un ufficio matricola, l'ufficio matricola era diretto, se non ricordo male, dall'ispettore Tolomeo. L'ispettore Tolomeo, che era un ispettore che io conoscevo personalmente da tantissimo tempo, perché era un ispettore che era stato in servizio a Palermo Lucciardone, e con cui, avendo lavorato a Palermo, avevo avuto diversi modi di rapportarmi, e che ritenevo personalmente e ritengo uno dei migliori matricolisti dell'amministrazione penitenziaria. Devo dire che sovraordinato rispetto all'ispettore Tolomeo c'era l'ispettore Fornasiere, che era stato nominato appositamente come coordinatore dei due uffici matricola, in maniera tale da evitare che ci potessero essere sovrapposizioni o incomprensioni tra una matricola e l'altra, perché il momento più delicato sostanzialmente dell'amministrazione in quel momento doveva essere quello appunto della immatricolazione dei detenuti. Però per quello che poi ho saputo, l'ispettore Fornasiere ebbe a operare principalmente su Bolzaneto, perché in una prima, dopo la morte di Carlo Giuliani, sostanzialmente fu il sito che il sabato e la domenica lavorò di più con gli arrestati. C'era un'infermeria con annesso casellare e sala perquisizioni, proprio perché le difficoltà di stanze ci impedivano di avere una stanza ad hoc per il casellario. Il casellario dei detenuti è, ricordiamo, io l'ho scoperto quando ho cominciato a occuparmi del DAP, è il posto dove vengono sommariamente allocati gli oggetti di pertinenza dell'arrestato e del detenuto che vengono trovati in quelle circostanze. Due camere di sicurezza, questo è il punto fondamentale, perché presso il sito penitenziario di Bolzaneto erano state previste due camere di sicurezza. Di queste due camere, in realtà, per come mi fu riferito successivamente, c'erano stati dei problemi. Io non ricordo se me ne lamentai con Gaeta o meno, probabilmente lo segnalai a qualche suo subordinato, però mi fu rappresentato che a un certo punto la Polizia di Stato, in relazione alla necessità di separare tutta una serie di arrestati di vari gruppi, di vari arresti, di varie parti, perché poi c'erano tutte queste storie, c'erano i gruppi contrapposti che si potevano picchiare tra loro, queste storie qua, si riappropriò della camera di una delle due camere di sicurezza.
Chiedo scusa, posso chiedere autorizzazione a mostrare al tasto la piantina del sito, in modo che così il dottore possa eventualmente indicare i luoghi man mano che ne usa.
A memoria. Allora, ecco, entrando sulla destra c'era l'ufficio della... erano due, me ne ricordo uno.
Il casellario dov'era, quello che ci ha detto?
Il casellario sostanzialmente non c'era, l'infermeria, era un armadio dell'infermeria, un armadio, mi ricordo, entrando a destra dell'infermeria c'era un armadio.
Le perquisizioni dove venivano eseguite?
Purtroppo in infermeria, perché non c'era un'altra stanza dove potessero essere fatte le perquisizioni.
Ci può dire come era organizzata, diciamo, per la perquisizione, la struttura logistica?
Non lo so, sinceramente non ho mai partecipato a una perquisizione, ma logisticamente credo che c'era il lettino nell'infermeria, l'infermeria era organizzata compatibilmente con tutto, discretamente. Perché nell'infermeria c'era un lettino, un lavandino, per avere il lavandino lì fu un'impresa, un lavandino, lettini, tutto quanto necessario di farmaci, c'era addirittura che avessimo portato anche un defibrillatore, quindi sostanzialmente c'erano tutto quello necessario, e lì purtroppo bisognava organizzarsi a fare la perquisizione, ma questa fu, non c'era altra alternativa. Poi, no. Ecco, matricola, sì, perfettamente. L'ufficio matricola.
Lei sa chi erano le persone addette a fare le perquisizioni? Se...
l'ho saputo dopo, quando ho fatto l'ispezione, che a Bolzaneto c'erano degli agenti, che erano degli agenti che venivano da Firenze, perché c'era stato un gruppo di agenti che erano stati messi in preallarme e poi a un certo punto furono fatti arrivare, non credo fosse dal servizio centrale, servizio centrale delle traduzioni, e due furono mandati lì a fare queste perquisizioni.
E chi sono? Si ricorda chi sono queste due persone?
Ma non lo so, però non sono stati sempre gli stessi, bene, ritengo, insomma, non per tutti i tempi. Me ne ricordo uno che fu individuato come il biondo, c'era il biondo e il bruno, uno dei due veniva descritto come cattivo e l'altro come buono, però sinceramente non mi ricordo, poteva anche confusione col film di Sergio Leone, ma non mi ricordo. Questo nel corso dell'attività ispettiva. Dottore, se mi fa il nome glieli posso confermare.
Sì, stavo cercando giusto il passo in cui aveva fatto. Parlato di Incoronato e di Moraschi.
Incoronato e Moraschi. Pasquale Moraschi e Alfredo Incoronato. Ecco, adesso basta, sì, mi ricordo. Uno dei due era un soggetto che nel corso dell'ispezione che io ho fatto fu indicato da alcuni testi come un soggetto piuttosto ruvido. Adesso non mi ricordo chi dei due, mentre l'altro invece che era una persona che aveva svolto bene il suo lavoro senza grandi problemi. Mi pare che Incoronato fosse il cattivo, tra virgolette, ovviamente, e Moraschi il buono, però adesso col beneficio di inventario, non li conoscevo gli agenti, quindi non lo so. Poi allora, c'è la cella numero 1 attesa polizia penitenziaria e la cella appunto dove poi sono stati allocati in concreto i detenuti. Strano però, la matricola me la ricordo di fronte a questa cella. Evidentemente forse mi sbaglio. Allora, vabbè, sulla sinistra c'era la matricola. Ma non devo dire la verità, ricordo, ma sicuramente mi sbaglio perché... ricordavo la matricola proprio di fronte alla cella, però forse mi sbaglio, evidentemente la matricola era la prima. Poi c'era una stanza, insomma, in qualche modo attrezzata, dove dormiva il personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, dove riposava, e un'altra stanza ho saputo questo, era stata data, era una stanza che non era completata, aveva dei problemi, dove era stato stivato del materiale, non so bene se della Polizia di Stato o della Polizia Penitenziaria, era una stanza comunque sempre chiusa. Per quanto riguarda le docce, mi ricordo dovevano essere entrando a sinistra, c'erano delle docce, docce che però, per quello che poi vidi il sabato sera quando ci fu la visita del ministro, non erano state in concreto, poi erano state utilizzate dalla Polizia di Stato per allocarvi del materiale sequestrato.
Okay.
Tanto materiale sequestrato, pale, picconi, non so adesso dove avevano preso, però erano lì.
Ecco, se vuole
tutta la parte. Le ultime sei celle, ma ritenevo anche ma di più delle ultime sei celle, diciamo che erano almeno otto celle,
sì, ma anche sette, tempo otto di permanenza,
l'ultima parte della struttura, diciamo dalla cella di attesa, cosiddetta la cella d'attesa Polizia Penitenziaria, in poi era tutto occupato dalla Polizia. Faccio presente che poiché eravamo ospiti in casa d'altro, sin dall'inizio ci fu un certo screzio, almeno tra me, per quel che riguarda me, e la dirigenza di quel sito, perché non si voleva che noi, giustamente, oltrepassassimo quella soglia sostanzialmente. Devo dire che fui l'unico, per esempio, per quel che mi riguarda, dell'amministrazione penitenziaria a visitare la palestra, tanto perché mi fece entrare una mia amica poliziotta che incontrai lì sul caso, era la moglie tra l'altro di un collega, che incontrai lì sul posto e diceva vieni, era un'addetta lì alla scientifica, e mi fece visitare la palestra uno o due giorni prima del
volevo concludere, dottore, l'organigramma. Le chiedo, chi era il responsabile del sito?
Responsabile della sicurezza era l'ispettore superiore Gugliotta. Avevo individuato due responsabili della sicurezza, devo dire la verità, Gugliotta non lo, o meglio, l'avevo conosciuto durante l'ispezione, ma non avevo alcun rapporto con lui prima di quel momento, mentre conoscevo molto meglio l'ispettore Colazzo, che era stato tra l'altro con me in Kosovo in una missione internazionale, che ritenevo uno dei migliori comandanti di reparto che c'era all'interno della polizia penitenziaria, tant'è vero che lo misi sul posto che io ritenevo, a torto come i fatti hanno poi dimostrato, il più esposto a qualche rischio.
Poi le volevo chiedere,
appunto, a San Giuliano.
Allora, ci ha già detto chi era il coordinatore dell'area sanità, se ci vuol dire gli altri dottori e infermieri, se consultando.
Non me li ricordo, mi ricordo che sicuramente c'era la dottoressa Chandra, poi si sono divisi tra di loro i loro compiti, non li nominai certo io. C'era la dottoressa Chandra, me la ricordo perché una persona, insomma, che mi è rimasta impressa in mente, ma gli altri dottori non me li ricordo. Mi ricordo che c'era il dottor Amente, era dall'altra parte.
Ma come, dall'altra parte dove?
Il dottor Bertilotti, scusi, c'era il dottor Amenta. Allora, a San Giuliano, a Bolzaneto c'erano Amenta, Chandra e l'altra dottoressa ricordo in faccia, ma non mi ricordo il nome. Chiedo scusa, ma c'era il dottor Amenta, il dottor Toccafondi, la dottoressa Chandra, la dottoressa quella bionda un pochino più bassina della dottoressa Chandra, ma non me la ricordo come si chiama di nome, e poi non mi ricordo, però sicuramente negli atti emerge, perché poi devo dire, io sui medici non ho detto tu vai qua, tu vai là.
Risulta la dottoressa Mazzoleni.
La dottoressa Mazzoleni, sì, esattamente.
Anche la dottoressa Zaccardi.
E la Zaccardi, evidentemente. No, perché
questo risulta dagli atti.
I medici si sono divisi tra loro, cioè non ho detto tu vai qua, tu vai là. Credo si siano accordati due Bertirotti e...
Poi le chiedevo, lei prima ci ha parlato del servizio centrale traduzione del GOMS, ci può dire chi erano i riferimenti per il sito di Bolzaneto di queste due unità?
Non li ho nominati io, ve leggo da questo appunto che evidentemente ho fatto sulla base delle informazioni del nucleo traduzioni, c'erano Cimino e capitano, credo saranno colonnelli adesso almeno, Ernesto Cimino e Bruno Pelliccia del servizio centrale delle traduzioni. E poi per il GOM c'era l'ispettore superiore reale che era il coordinatore delle squadre del GOM a Bolzaneto. A San Giuliano avevamo i capitani Coletta e Zito del servizio centrale delle traduzioni, e per il il GOM, e c'era l'ispettore superiore Gaetano De Giglio. Ma questi, dico, furono tutti soggetti che erano stati nominati da...
Poi ci aveva detto che erano qui a Genova il generale Ricci e il generale Mattiello.
Ovviamente, come responsabili del ciascuno. Poi c'era nell'organigramma, faceva parte il colonnello Doria, ecco, attuale generale Doria.
Ci può dire le funzioni che aveva?
Doria era, l'avevo indicato genericamente come coordinatore operativo. In realtà, sostanzialmente, il problema del colonnello Doria era che Doria doveva essere quello che si doveva occupare originariamente del G8, era stato sostanzialmente designato lui per le vie brevi. E se non ci fossero stati problemi col provveditorato, probabilmente non ci sarebbe stata nemmeno la necessità di un mio arrivo a Genova, perché sostanzialmente la cosa poteva essere coordinata direttamente dal provveditore regionale per la Liguria e dal colonnello Doria. Il colonnello Doria fa parte del disciolto corpo degli agenti di custodia ed è un problema serissimo dell'amministrazione penitenziaria come impiegare questi ufficiali, perché sono ufficiali senza esercito. Sostanzialmente, quando il corpo di polizia degli agenti di custodia è stato disciolto ed è stato creato il corpo della polizia penitenziaria, quindi è stato smilitarizzato, sono rimasti gli ufficiali, mentre non è stato istituito il ruolo direttivo della polizia penitenziaria, per cui sono rimasti questi ufficiali che ormai a ruolo chiuso, quindi diventeranno tutti automaticamente generali, e non hanno più delle, tra virgolette, delle truppe. La legge prevedeva che potessero essere impiegati anche come direttori di uffici, come direttori di istituti penitenziari, però mi pare di ricordare purché ne avessero i requisiti, quindi occorreva che avessero sostanzialmente quantomeno la laurea, per cui questo molto spesso non era possibile dargli una direzione di un istituto. Per cui venivano impiegati per la maggior parte o presso gli uffici centrali del Dipartimento o come dirigenti di qualche articolazione del Dipartimento, come il generale Mattiello, appunto il generale Ricci, o ancora più normalmente presso i provveditorati quali responsabili delle traduzioni. Normalmente era questo il loro impiego, poi c'era magari qualcuno che era responsabile dell'area amministrativo contabile, però sostanzialmente il generale Doria, se mal non ricordo, era colonnello all'epoca, era al provveditorato della Liguria, si occupava delle traduzioni. Credo che non avesse rapporti ottimali con la dottoressa Sanò e questo creò tutta una serie di problemi che hanno reso sostanzialmente necessaria l'individuazione di un soggetto nominato direttamente dal vertice per poter porre fine a queste querelle. Il colonnello Doria di fatto fu quello che si occupò e che ha svolto, tra virgolette, il lavoro sporco, nel senso che si è occupato di contattare prima di me tutte le forze di polizia interessate, di stabilire i contatti con i prefetti, con i direttori, quindi ha fatto tutto quello prima che arrivassi io. Quando sono arrivato io ha continuato sostanzialmente a farlo, anche se eravamo praticamente insieme a fare queste operazioni. Formalmente io ero un sovraordinato rispetto a lui, che era stato messo a mia disposizione, ma sostanzialmente continuavamo a fare tutte le cose. Devo dire, ci sentivamo spesso, ci tenevamo in contatto, ognuno insomma su quello che, sulle determinazioni.
Ecco, le volevo chiedere sui tempi di permanenza degli arrestati. Lei aveva cominciato a fare cenno ad un problema che era...
Tempi di permanenza degli arrestati. Ora, io purtroppo adesso faccio un po' di confusione tra quello che mi è stato segnalato durante il G8 e quello che mi è stato segnalato dopo il G8. Un dato probabilmente l'ho appreso a un certo punto del G8, cioè il fatto che il Servizio Centrale di Traduzione non fosse riuscito a far entrare i pullman a Forte San Giuliano per un problema di logistica, proprio di spazio fisico delle porte, per cui aveva mandato a Forte San Giuliano dei mezzi più piccoli e più agili, anche perché i problemi di viabilità di Forte San Giuliano erano sicuramente maggiori rispetto a quelli di...
I pullman quanti posti hanno, dottore?
I pullman dovrebbero avere 16 posti, però adesso non so quale. Però un attimo, sì, i pullman dovrebbero avere più di una decina, di una dozzina di posti sicuramente, senz'altro più di una dozzina. I pullman. Per quanto riguarda gli altri mezzi per le traduzioni, ce ne sono di vari tipi, ce n'era uno che era stata un'idea brillante dell'amministrazione penitenziaria, che mi pare a 6 a 8 posti, ma che erano sostanzialmente scomodissimi, che quindi sono stati dei soldi buttati perché poi mai in concreto utilizzati, però mi pare che la maggior parte fossero a 4 e 6 posti.
Quindi i piccolini erano per San Giuliano e tutti
San Giuliano e i pullman per Bolzaneto. Bolzaneto tra l'altro doveva dare meno problemi di viabilità rispetto a San Giuliano, perché non bisognava attraversare la città per uscire verso le autostrade. Quindi Questo fu sostanzialmente la scelta originaria. Devo dire come dovevano andare le cose secondo le previsioni iniziali. L'arrestato appunto doveva essere immatricolato, messo sul pullman, appena si raggiungeva una quantità necessaria, insomma, a fare una traduzione utile in qualche modo, il pullman doveva partire. Se non che ci sono state, mi dispiace dirlo, ma delle gravi disfunzioni da parte della polizia di Stato, perché c'è stato un momento iniziale in cui si è entrato sostanzialmente da quello che poi...
Mi intrometto perché è pertinente la cosa. Lei aveva previsto un servizio di vigilanza, di custodia per gli arrestati per la fase di pertinenza della polizia penitenziaria?
Purtroppo, diciamo, non era stato previsto una vigilanza degli arrestati.